Episodio 4. I fantascientifici 80. I cavalieri Jedi Samuele Virtuani e Lorenzo Sigbaldi sono lieti di presentarvi il nuovo episodio del podcast Big Bang Effect. Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Statale. Siamo noi, sempre puntuali, il venerdì alle ore 12.
Ragazzi, quale introduzione migliore per questo nuovo episodio di Big Bang Effect? Grazie alla regia, grazie a Lorenzo e soprattutto grazie a quel genio di John Williams. Questa era Star Wars Main Theme del 1977. Partirei con una considerazione barra domanda. Credo che tutti voi abbiate visto almeno una volta nella vostra vita un film diretto da Steven Spielberg. Forse avrete visto, con ogni probabilità, alcune sue iconiche pellicole girate nel corso dei mitici anni Ottanta. Ma qualora tra le pellicole della vostra personalissima cineteca, scrivibile a quest'epoca, non dovesse comparire nei titoli di testa il nome del nativo di Cincinnati, in Ohio, siamo sicuri, anzi più che sicuri, che almeno uno di questi film della vostra lista mentale sia stato inevitabilmente prodotto da Steven Spielberg. Sì, perché Steven Spielberg ha avuto il merito di fondare due tra le più grandi case produttrici di questo decennio, ovvero la Amblin Entertainment, nata nel 1981 nell'assolata California, e la DreamWorks, che credo non abbia bisogno di presentazioni.
Direi proprio di no.
O meglio, basta nominare quel capolavoro d'animazione in salsa parodistica che è Shrek. Del 2001, per far balenare nelle nostre menti di fanciulli sorridenti il mitico logo dalle forti tinte oniriche, il bambino che, seduto su uno spicchio di luna, getta l'amo per pescare chissà che cosa. In effetti, il buon Steven ha prodotto, e sottolineo prodotto, quindi per il momento tralasciamo i capolavori con lui dietro la cinepresa, nel corso dei soli anni Ottanta, autentici capolavori come Poltergeist, Demoniache presenze, 1982, regia di Tobe Hooper, genere horror, colui che, per intenderci, aveva messo qualche anno prima la sua firma anche su un altro caposaldo di questo genere, come The Texas Chainsaw Massacre, in Italia noto come Non aprite quella porta, 1974.
Classiche traduzioni italiane, che sì, cambiamo
proprio,
il titolo.
Devo dire, un titolo tradotto pedissequamente. Ma non possiamo che citare anche i Gremlins, 1984, regia di Joe Dante, e Gremlins, un film dalle atmosfere che sprizzano anni 80 da tutti i frame. Lo stesso discorso vale anche per altre pellicole sempre appartenenti a questo fortunato decennio, vale a dire i Goonies, regia di Richard Donner, soggetto di Spielberg e uscita in sala datata 1985. L'intramontabile Ritorno al futuro, 1985, regia di Robert Zemeckis, altro gigante del cinema, o il film per famiglie Fievel sbarca in America, regia di Don Bluth e uscito nelle sale a stelle e strisce sul finire del 1986 col titolo, però attenzione, An American Tale. Sempre verso il tramonto degli anni Ottanta troviamo, per esempio, il classico d'animazione Chi ha incastrato Roger Rabbit, 1988, pellicola rivoluzionaria nel campo dell'animazione e che vede Zemeckis alla regia di un film destinato a sbancare i botteghini di tutto il mondo. E ultimo, ma non meno importante, Sogni, uscito nel 1989, film biografico del grande regista giapponese Akira Kurosawa, prodotto in concerto da Spielberg e dall'amico di sempre George Lucas. Il campionario di Steven, riflettendoci con Lorenzo prima di venire qui in studio, è dunque tutto meno che monotono.
Giustissima osservazione, Sam. Tra l'altro, per citare una cosa anni 80 di Gremlins, c'era all'inizio del film l'inscritta Ricky Rocky Rialto, mi sembra, che era un programma radio che fanno in Gremlins, che era uguale a Indiana Jones. Era quasi come se fosse la copertina di Indiana Jones, ma invece che avere la frusta aveva il microfono che faceva il come microfono. Frusta.
Che bello, easter egg.
È un easter egg di quelli proprio appunto che... Tra l'altro compare Steven Spielberg in Gremlins.
Cameo.
Sì, un cameo velocissimo, è un uomo su una sedia a rotelle futuristica.
Ho capito.
Tornando a noi, abbiamo detto appunto che questi film... Vabbè, cioè io alcuni di questi film qua li ho visti a ripetizione, cioè io credo che i Gremlins l'abbia usurato proprio. Tornando invece ancora a Spielberg, potremmo dire... che lui ha fatto una cosa molto interessante prima degli 80, in realtà nel 77, e potremmo dire che Spielberg sia il fan numero uno di Guerre Stellari e il regista che più ci credette nel progetto, forse anche più dello stesso George Lucas, che per interesse così mi sono andato a leggere la produzione, hanno detto che quel povero uomo è stato distrutto dagli attori, dal set, perché lui voleva fare Tatooine in Filippine, però lui è allergico alle punture delle zanzare, mi sembra, loro l'hanno dovuto fare in Tunisia, alle Guinness non collaborava al 100%, Harrison Ford era testardo, insomma, casini. Comunque ci troviamo nel 1977 qua e siamo a casa di George Lucas per la premiere, in un certo senso
una premiere casalinga
molto ristretta del suo nuovo film Guerre Stellari. George Lucas aveva già diretto, mi sembra, Fuga dal futuro, può essere, con Robert Duvall, che è un tema fantascientifico molto diverso rispetto ai suoi Guerre Stellari, meno fantasy, ecco, e American Graffiti, che è un capolavoro della nuova Hollywood. Qua partecipano a questa premiere Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola e Steven Spielberg. Ora, per ricordarvi un attimo chi sono, Scorsese nel 76 aveva fatto Taxi Driver, Francis Ford Coppola mi sembra nel 72 Il Padrino, e Brian De Palma Carrie, Lo sguardo di Satana, può essere?
Può essere,
negli
sì.
anni 70
sì,
comunque
può essere.
Comunque tutti e tre registi incentrati sui film sulla mafia, perché fanno Scarface, Gli Intoccabili di De Palma, abbiamo vabbè Il Padrino di Coppola, e Scorsese, cioè è la mafia Scorsese, è la mafia al cinema. E tutti e tre questi registi sono disgustati dal film che ha fatto Lucas. L'unico che ci crede è Spielberg, che dice: secondo me avrai successo, secondo me guadagnerai all'incirca 20 milioni di dollari e facciamo un patto, tu mi dai il 20% dell'incasso di Guerra Stellari, io ti do il 20% del mio film Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ecco, no, adesso non stiamo qua a fare i calcoli, però voi dovete pensare che il 20% che incassò Lucas, scusatemi, non Lucas, Spielberg, fu il 20% di 800 milioni di dollari. Voi pensate cosa vuol dire arrivare a 800 milioni di dollari nel 77? Credo che sia forse il film che al giorno d'oggi, forse il film che ha incassato di più nella storia.
Sì, non ti sbagli,
Stellari.
Forse addirittura batte Via col vento, con il calcolo dell'inflazione e via,
ecco,
dicendo. Forse ci avviciniamo, superiamo addirittura,
sì,
il botteghino di Via col vento.
Poi dobbiamo immaginare che nel 77 non tutti potevano andare al cinema.
E poi dobbiamo anche considerare che sicuramente il primo capitolo di Guerre Stellari è stato riproposto nei cinema di tutto il mondo più e più volte.
Sì.
Per cui...
mi ricordo quando fecero nel 2012, mi sembra così, rifecero tutti i film in 3D di Guerra Stellari.
E quindi lì sono altri soldi, appunto.
Film
è
però purtroppo massacrato dalla critica, Guerra Stellari.
Sì.
Però, oh, ragazzi, quando la critica vi critica, scusate il gioco di parole, ma il pubblico
apprezza.
Pubblica, no, scherzi, vi apprezza, e voi, la critica non può fare nient'altro che farvi complimenti.
Appunto.
Comunque, no, appunto, questo capolavoro è appunto frutto anche dell'intelligenza di Spielberg,
della lungimiranza
che, e anche della perseveranza che mise nel povero Lucas, perché dopo che i tuoi tre migliori amici ti dicono che il tuo film fa schifo e arriva un quarto e dice ma no dai è carino, magari uno dice no vabbè fa schifo, però no, invece lui ci ha creduto fino in fondo. Appunto batte Lo squalo, che era un film che due anni prima era stato lui il campione di incassi nella storia, con mi sembra 500 milioni,
sì, forse non ti sbagli,
e comunque poi che era di Spielberg, Lo squalo
era di Spielberg, 1975,
attenzione, sì. Perché Spielberg poi si riprenderà un po' di anni dopo la vetta con Jurassic Park, che incassò quasi un miliardo di dollari,
sì,
mi sembra
fu per molto tempo uno dei più
fino
grandi
al 90, neanche neanche per tanto tempo, sai, perché nel 97 esce Titanic.
È vero, sì.
Per 4 anni.
E Spielberg perde il confronto perché sempre nel 97 si rimette alla regia del secondo capitolo,
sì,
di Jurassic Park.
Molto più
tono minore, molto più blockbusteriano.
A me è piaciuto, però,
Film apprezzabilissimo, ma massacrato dalla critica.
Lascio la parola a Sam.
Diciamo, ecco, grazie, che forse è proprio da questo episodio, quindi da questa premiere casalinga, che possiamo far iniziare l'epoca d'oro del buon Steven. Quando lui, ecco, abbandona, diciamo così, lo stile trasgressivo della nuova Hollywood a favore invece di uno stile registico che oggi definiamo spregiativamente, forse perché fin troppo assuefatti da copie ormai sbiadite, blockbusteriano. Non dobbiamo però mai dimenticare che Spielberg, soprattutto nel corso degli anni 90, che però in questa puntata non tratteremo per ovvi limiti di tempo, sarà in grado di tanto in tanto di alternare film capaci di farti sentire sulle montagne russe durante la loro visione, su tutti i primi due capitoli di Jurassic Park, a film oggi considerati all'unanimità capolavori della settima arte come Schindler's List, Salvate il soldato Ryan e Amistad. Ma, ritorniamo a noi. Il primo film che girerà nella fase aurorale degli anni 80 è I Predatori dell'Arca Perduta, pellicola uscita nelle sale americane in data 12 giugno 1981. In questo film Harrison Ford, prestatogli generosamente per l'occasione dal suo amico fraterno George Lucas, in fin dei conti doveva sdebitarsi, diciamo così, interpreta Indiana Jones, una sorta di moderno James Bond, contraddistinto però da una prospettiva fortemente antieroica del personaggio, che lascia già intravedere i gusti rinnovati della nascente Hollywood, che inizia a prediligere protagonisti un po' sopra le righe, ecco, mettiamola così. Indiana Jones seguirà nel corso della pellicola la più classica delle avventure, ovvero la ricerca di un tesoro, l'affrontare, nel tentativo di ritrovare il prezioso reperto archeologico, nemici che sempre e comunque si dimostrano superiori per quantità, ecco, rispetto al nostro protagonista, la presenza al fianco dell'eroe di una bella fanciulla, che però, sempre tornando alla sfida, agli standard di Hollywood, troviamo in ogni caso capace di badare a se stessa e combattere gli innumerevoli antagonisti. A differenza, ecco, della coprotagonista che troveremo nel sequel, ossia Il Tempio Maledetto, datato 1984, dove Spielberg sceglie di abbracciare i canoni del blockbuster moderno e che, non a caso, Steven ritiene il capitolo meno riuscito dell'intero franchise.
Tra l'altro l'attrice protagonista, Kate Whipshaw, mi sembra, era la moglie di Spielberg, secondo me era in quel film lì perché era la moglie di Spielberg, se no, cioè, io non l'ho mai più vista quell'attrice. Non che l'attrice, quella che faceva... come si chiama? Marion?
Sì, penso si chiamasse Marion, nei Predatori dell'Arca Perduta.
Che poi torna anche nel Teschio di Cristallo, lei l'ho vista in pochi altri film. Quindi, sì. Cioè, le ragazze non hanno avuto grande successo.
Non hanno avuto grande rilevanza, ecco. Sono finite nella dimensione di Peter Falk, ecco. Tanto per riallacciarci.
Bravo, la dimensione di Peter Falk.
La dimensione Peter Falkiana, diciamo così. Ma ho anche una curiosità riguardo al franchise di Indiana Jones. Tra le curiosità, ecco, riguardanti il primo capitolo della fortunata saga dell'avventuriero per antonomasia, c'è quella che vede nei panni di Salla, l'aiutante di Indiana, a dire la verità più dannoso che altro, John Rhys Davies, che ritroveremo in seguito nella trilogia di Peter Jackson, firmata da Peter Jackson, de Il Signore degli Anelli, nelle vesti del nano armato di ascia, Gimli o Gimli, che dir si vuole.
Gimli, per favore, certi errori non li tolgo. No, comunque, scherzi a parte, tra l'altro quell'attore lì credo che era il più alto, lui, nella Compagnia dell'Anello, quindi quando dovevano fare le parti del nano, lui dovrebbe essere alto 1,50 m, hanno usato sempre un attore nano. Lui compare, in realtà, l'hanno detto, su, mi sembra, 12 ore di film, lui ne ha fatte tipo 3. Una cosa simile. E in Indiana Jones lo notiamo anche quanto sia grosso fisicamente, cioè
possente, sì, possente.
Tra l'altro, per chi è amante del fantasy, lui compare anche nelle cronache di Shannara, come si pronuncia? Non me lo ricordo. una serie TV di 6 anni fa, 7 anni fa, secondo me, anche di più. Il classico fantasy trito e ritrito, però c'era lui. E mi è bastato quello. E compare anche in quel bruttissimo film che era In the Name of the Ring. No, In the Name of the King, scusa.
The Name of the King.
In the Name of the Ring è il crossover.
È una crasi tra Il Signore degli Anelli.
Dove c'era anche lui che faceva il mago. Cioè, povero. Cioè, probabilmente pensava che fosse uno spin-off del Signore degli Anelli sui nani, ecco, in realtà non era così, l'han fregato. Comunque, vabbè, parlando sempre di Indiana Jones, è un successo al botteghino. Indiana Jones incassa 209 milioni di dollari, che per l'epoca comunque dovete considerare che era un buon successo.
E poi nei soli Stati Uniti.
Solo negli Stati Uniti, per interessante. E quello che abbiamo detto prima, del fatto che il secondo Indiana Jones è molto più blockbuster del primo, lo riscontriamo anche agli Oscar. Perché I Predatori dell'Arca Perduta, che in Italia, vabbè, noi conosciamo come Indiana Jones e I Predatori dell'Arca Perduta, ma in originale era I Predatori dell'Arca Perduta, venne candidato all'Oscar come miglior film e Spielberg forse anche come miglior regista. Non vorrei dire una cavolata, ma considerando che poi Spielberg in realtà ha vinto pochi Oscar per i film che ha fatto, ecco.
È vero.
Cioè, oddio, ne ha vinti 4 di Oscar e vinse l'Oscar onorario prima ancora di vincere un Oscar al miglior regista, quindi...
una cosa pazzesca, penso.
Vabbè,
un unicum.
Vabbè, ragazzi, aveva fatto dei film che, scusatemi, non si poteva.
Infatti.
Probabilmente si chiamava anche Il Predatore dell'Arca Perduta perché non si immaginava neanche di dover fare 3 sequel e purtroppo ce n'è un quarto.
Ce n'è un quarto in lavorazione.
Stanno girando qua in Italia, Cefalù.
Sì.
Stanno girando, insomma.
Con sempre l'inossidabile Harrison Ford.
Sì, ormai bello ossidato.
Ormai bello ossidato.
Comunque, in realtà, Spielberg farà un altro film ancora più importante l'anno dopo. Quindi, cioè, voi immaginate.
L'anno dopo, ragazzi. Ma tra l'altro,
di un anno
non vorrei
fare...
dire, ma Spielberg è riuscito a girare Jurassic Park
e Schindler,
Schindler List
contemporaneamente, cioè due
capolavori. Collegandosi da remoto da un set all'altro. Per cui veramente
forse lui era sul set.
Era sul set di Schindler List e si collegava in remoto per girare la scena del tirannosauro che evade dal recinto.
Bravo. E c'era George Lucas, mi sembra, gli effetti speciali o sonori, una cosa simile. Comunque,
cioè,
vedete,
veramente
sempre...
pazzesco. Sì, cioè... aveva il dono dell'ubiquità.
Poi vediamo Tarantino mi mette 5 anni per farmi uscire il film.
E quindi stavano dicendo, esattamente un anno dopo, quindi nel 1982, un film sugli alieni,
che è gli extraterrestri. In realtà Spielberg li ha già fatti i film sugli alieni, perché l'abbiamo detto, Incontri ravvicinati del terzo tipo, che però secondo me è ancora un po' legato alla nuova Hollywood degli anni 70. Perché vi dico questo? Perché comunque non abbiamo una vera interazione con gli alieni. O meglio, ce l'abbiamo solamente alla fine, quando Robert Dreyfus, l'attore Robert Dreyfus, arriva all'astronave, lui sale sull'astronave con gli alieni, però non sappiamo se gli alieni sono buoni, sono cattivi, non sappiamo neanche se effettivamente ci sono degli alieni oppure è Dreyfus che si sta... è Robert o Richard? Com'è Richard?
Forse Richard Dreyfus.
È Richard Dreyfus. Non sappiamo neanche se veramente Richard Dreyfus avesse visto gli alieni. Tra l'altro anche lui è attore feticcio di Spielberg, perché compare nello Squalo.
È vero.
Incontri ravvicinati e Always.
E Always.
Che è del 1989, però è un film dimenticabile.
Sì.
Vabbè, ci sta.
Una caduta di stile ogni tanto.
Ma non è anche caduta di stile, cioè è un film come Indiana Jones e il Tempio Maledetto.
Sì, passati in sordina.
Però appunto E.T. è molto più bello, secondo me, la trama proprio è molto più bella, la sceneggiatura.
Trama plagiatissima, tra l'altro. E.T. fa scuola, poi giustamente.
Vabbè,
penso
squalo,
ci siano,
scusami.
Appunto, penso
quanti
ci siano una tonnellata di film con alieni che cadono sulla Terra, sì, e devono essere aiutati da o interi quartieri o villaggetti.
Per esempio Super 8, che è prodotto da Spielberg.
Super 8, ma tra l'altro poi ce n'è un altro, Mac and Me, non so se lo conosci, recensito da Yotobi. Un po' d'anni fa,
sì.
Una schifezza immonda, un plagio assurdo a E.T.
Ma figuriamoci che dello Squalo hanno fatto il plagio con i Piranha.
Con i Piranha.
Forse c'è anche uno che si chiama Barracuda.
Sì, Barracuda, è vero.
Cioè, Barracuda.
Sì.
E anche Tentacoli di paura. Una
roba
cioè,
degli, sì.
Gli animali marini sono diventati dei mostri.
Dei mostri, tutti mostri.
Altro che Davy Jones qua. Oh. Comunque, tornando a E.T., E.T. cade sulla Terra. Questo alieno che cade sulla Terra viene aiutato da Elliot.
Bambino di 9 anni, californiano.
E la sorella di Elliot è minore, è Drew Barrymore. Drew Barrymore credo che avesse 6-7 anni.
Sì, sì.
Poi carriera.
C'è anche una sua famosa foto con Reagan alla Casa Bianca.
Poi carriera devastata dalla droga e dagli abusi.
Relazioni sentimentali peggio.
Spielberg
che
era il suo padrino, mi sembra.
Spielberg era suo padrino, e tra l'altro lei per un certo periodo sceglie quasi di intraprendere una carriera soft porn, una cosa del genere. Posa nuda per diverse riviste.
Per Playboy, penso.
Per Playboy, e Spielberg le rimanda ritoccate le foto con lei vestita con scritto
copriti.
Una roba del genere.
Poi vabbè, si è ripresa comunque Drew
Barrymore.
Cioè, è tornata a fare film. Fai film con Adam Sandler, che non è proprio il pregio più pregio fare un film con Adam Sandler. Però oddio, cioè comunque guadagni, perché Adam Sandler era il terzo attore più pagato di Hollywood, mi sembra.
Sì. comunque
non so come.
Lei è la sorellina appunto di Elliot, poi c'è il a dare una mano a proteggere T, ecco, dagli occhi indiscreti c'è anche il fratello maggiore.
Sì.
E tra l'altro lei, l'attrice, è la prima vittima di Ghostface.
Sì, perché è interessante questo, perché in Scream lei viene messa sulla copertina, ma muore dopo 5 minuti, perché Wes Craven fu lui a credere in lei per primo, dopo la sua caduta negli anni 90. E appunto la mise nel film, pensando che tutti, vedendo che c'era Drew Barrymore, l'attrice di E.T., andassero a vedere il film. Drew Barrymore muore dopo 5 minuti, ragazzi.
Che però sono 5 minuti indimenticabili.
Sono forse 5 minuti più belli di un film, comunque, che io considero un capolavoro, non dell'horror, ma proprio in generale. Per me è un capolavoro Scream. Se non l'avete mai visto, andatelo a vedere, non confondetelo con Scary Movie. Perché alcuni miei amici mi chiedono: ma Scary Movie, Scream, non è quello da ridere? Dai, oddio, da ridere.
Ma insomma,
fa un po' ridere a volte, però.
Fa un po' ridere, però.
Comunque, tornando a noi, appunto, non vogliamo poi spoilerarvi E.T., però nel caso non l'avete visto, vi consigliamo di vederlo. Cioè, ragazzi, io l'ho visto poco E.T.
Sì, anch'io non è un film che ho visto a ripetizione.
Sì, no, l'ho visto una volta e forse da bambino, anche abbastanza male, comunque. Ma non lo rivedrò più, perché sono quei film che a me mettono una tristezza.
È molto commovente. Cioè, alterna momenti di risate.
Chiamatemi persona cinica, momenti. Ma io preferirei guardare ancora Schindler List che E.T. Cioè, io preferisco rivedere è bruttissima come cosa, però ho visto più di una volta Salvato il soldato Ryan, quindi. E ricordiamolo, la scena iniziale, l'unica bella, poi in americanata, detto da un nostro amico.
Detto da un nostro amico che forse all'ascolto, ma
lo salutiamo.
Non
credo
neanche più intanto, lo salutiamo.
Ma lo salutiamo. Noi
ciao,
lo salutiamo.
Valerio.
Ciao Valerio, se stai ascoltando.
Ciao Valerio, se stai ascoltando, ci fa piacere.
Se no, ti abbiamo fatto pubblicità.
Abbiamo fatto pubblicità.
E comunque, vorrei citare i film precedenti io di Spielberg.
Sì.
A E.T. e a Indiana Jones.
Film precedenti da cui poi Spielberg riprende alcuni elementi.
Sì. E i film sono, infatti, Lo Squalo, che non doveva essere così ansiogeno in origine, perché lo squalo doveva rimanere un po' più sulla scena, ma volendo girarlo in alto mare, non in una piscina, voi capite che quello squalo lì non navigava molto bene.
No. E poi tra l'altro l'animatronics dette molti problemi, tra stessi l'altro problemi che tra l'altro Spielberg riscontrò con il T-Rex, la famosa Roberta, come la chiamava lui.
Sì. Che è il nome poi del tirannosauro, effettivamente.
A contatto con l'acqua, l'animatronics dava i numeri, tremava, la gomma si contorceva.
Sì, sì. Aveva degli spasmi.
Aveva degli spasmi incredibili, ma comunque anche quel genio di Stan Winston, gli Stan Winston Studios, seppero dare
poi abbiamo anche
una sistemata.
Sugarland Express, che io ammetto di non aver mai visto.
No, neanche io. Sugarland Express non ho mai avuto occasione.
Me ne hanno parlato molto bene. E poi c'era ovviamente Incontri ravvicinati. Questi qua sono, diciamo, la triade degli anni 70.
Sì.
Negli anni 80 i film impegnati, per un certo modo di dire, perché comunque anche T e Indiana Jones sono impegnati, anche loro candidati agli Oscar come miglior film, sono Il colore viola con Whoopi Goldberg e L'impero del sole, rispettivamente dell'85 e dell'87. Tra l'altro Il colore viola, fattore interessante, Il colore viola fu candidato a 11 premi Oscar, ne vinse 0. Io credo che sia un po' per quell'ipocrisia che gira ultimamente Hollywood, che premiano solamente i film dove ci sono attori neri. All'epoca era un film sui neri, potete capire che Il colore viola è un film che parla appunto della schiavitù.
Sì, una specie di precursore di 12 anni schiavo.
Bravo, 12 anni schiavo, bellissimo, io l'ho visto. Ci sta che vieni l'Oscar, ma secondo me Il colore viola meritava l'Oscar. Poi oddio, siamo negli anni 80, quindi poteva esserci un altro capolavoro nell'85. Non mi ricordo che film abbia vinto in quell'anno, però vabbè. Noi diciamo che secondo noi Spielberg si meritava almeno una vittoria.
Sì, perché su 11 candidature.
Cioè, non vincerne neanche una vuol dire proprio. Io mi ricordo nel 2015 quando ci fu la gara Revenant Re di Vivo e Mad Max Fury Road, che Revenant si aggiudicò quelli, diciamo, più ambiti da un certo punto.
Altisonanti, sì.
Sì, regia, film, attore protagonista.
Vabbè, con DiCaprio che inseguiva l'Oscar da una vita, stava diventando quasi una specie di psicosi.
Cioè, era diventato praticamente la Juventus in Champions
League. La Juventus in Champions League, il premio Oscar era la Champions.
Lui
per
lo sentiva, però non lo prendeva.
No.
E invece Mad Max aveva vinto tutti quegli effetti speciali, costumi, così.
Vabbè, ovviamente.
Fotografia, mi pare.
Anche sì, fotografia.
Che aveva una bella fotografia, anche quello però di Iñárritu, eh. Revenant aveva una bella fotografia, me la ricordo bene. Invece L'impero del sole c'è Christian Bale, giovanissimo. Christian Bale che credo che avesse 15 anni, avrà avuto?
Sì.
15-20 anni.
E
John Malkovich, che è il coprotagonista. Interessante, mi pare che compaia un ruolo velocissimo anche Ben Stiller a inizio carriera.
Ah,
vabbè,
un film nettamente in contrasto con quelli che poi farà.
Ricordiamoci che attori come Owen Wilson hanno fatto film come Anaconda, Haunting, Presenze, prodotto da Steven Spielberg, e Armageddon di Michael Bay. Grande Michael Bay, le esplosioni. Cioè... Comunque, tornando a noi, sono film che appunto hanno una vena più filosofica, dimensioni molto più
intime
e meno interessati al pubblico, ovviamente. Poi mi sembra che comunque Il colore viola fece successo, eh?
Il Perro del Sole invece forse è passato un po' più in sordina, però leggendo la trama penso che appena ne avrò l'occasione lo guarderò, perché tratta quell'argomento dei campi di prigionia, dei campi
vera.
Di concentramento giapponesi sul continente asiatico. Nel 1941 infatti i giapponesi occuparono Shanghai e la storia si snoda appunto per le vie di questa notissima città cinese, e vede come protagonista questo ragazzo inglese di 11 anni che era lì residente e che viene separato dalla famiglia e imprigionato dalle forze nipponiche.
Bellissimo film, io l'ho visto, molto bello. E forse nell'87, no, stavo per dire una castroneria, mi sembrava che nell'87 sia uscito l'ultima crociata. Però mi sa che l'ultima crociata è l'89.
No, è dell'89, dell'89.
Ma non so che film sia uscito nell'87 per, diciamo, bloccare il blockbuster. Che poi non è un blockbuster questo film. Cioè, non ebbe successo proprio neanche con il pubblico, L'Impero del Sole, purtroppo. È un peccato. Magari non era un argomento che interessava gli americani. Cioè, The Last Duel, film bellissimo uscito quest'anno. Agli americani cosa gli interessa del Medioevo?
Come,
no, cosa gli interessa agli americani di cosa facevano i giapponesi in Cina? Se è un film con gli americani che picchiano i giapponesi in Cina, va bene. Se no, no. Tipo Lettere da Iwo Jima, capolavoro,
è vero,
di Clint Eastwood. Ve lo consiglio insieme al, come potremmo dire, dello stesso universo, che poi è il nostro universo, quello vero, Flags of Our Father, che uscì l'anno prima, sempre di Clint Eastwood, che uno è dalla parte dell'americano, l'altro dalla parte del giapponese. Molto bello.
È indubbio come l'eredità artistica lasciataci da Steven Spielberg, sin dall'ormai lontano 1975, sia una delle colonne portanti della fantomatica cultura pop mondiale. Basti pensare a quante volte in televisione, specie durante il periodo estivo, per tappare, diciamo, buchi del palinsesto, vengono dati film come Jurassic Park, che io giuro, Italia 1, ogni estate, se non dà Jurassic Park non è contento.
Io mi ricordo un'estate di, secondo me, 10 anni fa, dove fecero tutti e tre Jurassic Park in un'unica sera.
In un'unica sera, sì, vanno avanti fino a poi il terzo dura poco, quindi...
Ma no, ma il terzo si può anche evitare,
volendo. Il terzo si può anche evitare, anche se però devo dire che negli ultimi anni l'ho rivalutato. A parte che non è di Spielberg, perché la regia è di Joe Johnston.
Quello di Jumanji.
Sì. Però negli ultimi anni l'ho rivalutato. Da bambino proprio non lo potevo vedere, anche perché
muore
poi
il tirannosauro.
Muore contro lo spinosauro. Spinosauro è poi passato alla storia come il villain per eccellenza.
Era fatto bene. Cioè,
sì, sì,
una
no,
cosa,
ma paleontologicamente Jurassic Park 3 è uno dei più corretti. Raptor con quell'accenno, quella spolverata di piume, e anche comunque un set, perché è girato tutto all'interno degli studios. Un set ricreato, sì, molto bene.
Infatti, a parte che anche l'altra isola, perché nel primo siamo a Isla Nublar,
secondo Sorna
e terzo Sorna.
Nel terzo ancora Sorna.
Però
poi
si vede la differenza tra il secondo e il terzo di Sorna,
sì,
perché nel terzo è proprio la giungla.
Sì, nel terzo è quasi marcia ormai la vegetazione.
No, ma è una giungla tropicale.
È una giungla tropicale.
Nel secondo invece a me pareva una giungla un po' più...
Sì, no, più una foresta che una giungla. C'erano alberi
c'erano
molto alti.
Conifere così.
Sì, conifere e via dicendo.
Pini. Dove il signor Dieter andò al bagno delle signore.
E quindi, adesso ritornando a noi, stavo dicendo appunto Jurassic Park, Indiana Jones, E.T. o Salvate il soldato Ryan, tutti grandi film che vengono dati spesso in televisione. E effettivamente, credo che molti ritengano gli anni 80 a livello di cultura pop e non solo come forse i più importanti della storia del XX secolo. Grazie soprattutto all'impressionante schiera di geni e di visionari che hanno operato fortunatamente indisturbati in questo decennio che ha dell'esplosivo, e come è risaputo, noi di Big Bang Effect nell'esplosivo ci sguazziamo. Ecco.
Firefly,
siamo meglio di Willy il Coyote, tanto per stare.
Non ci facciamo esplodere le bombe in mano.
No,
quindi.
Ecco, quello no, però dai.
A proposito di cultura pop, ragazzi, voi l'avete mai visto il film Ready Player One del 2018, sempre di Steven Spielberg? Ve lo chiedo perché io l'ho reputato molto più inerente alla cultura pop rispetto a quello che poteva essere i Guardiani della Galassia, che aveva tentato di... con le canzoni soprattutto, i Guardiani della Galassia.
Sì, le canzoni.
E a riferimento a Footloose, che non possiamo dire perché è un po' volgarotto, ecco. Ovvero che tutti ballano come se avessero qualcosa. O dentro, meglio ancora. E Gamora commentò con: oh mio Dio, ma è crudele come cosa. E lui: no, non è vera, è metaforica come cosa. Comunque, nel 2018 Spielberg fa uscire questo film qua, che secondo me racchiude la cultura pop mondiale, non solo anni 80 ma anche 90, perché abbiamo riferimenti più moderni.
Sì.
Perché abbiamo in... se lo daranno mai in televisione,
ma penso che l'abbiano dato qualche volta, eh? Mi ricordo, forse su Italia 1, sempre canali Mediaset.
Sì,
può essere.
Interessante. Comunque, racchiude al suo interno Ready Player One, cioè in 2 ore e 20 minuti noi vediamo citati Jurassic Park nella scena delle automobili,
Tirannosauro,
la Roberta viene fuori, poi, che è di Steven Spielberg, che è tratto da un libro comunque questo film.
Tra l'altro quest'anno è uscito Ready Player 2, da cui si presume poi o Spielberg o qualcun altro trarrà un sequel.
Spielberg, tra l'altro, lesse il libro, o meglio la sceneggiatura, volle cambiarla perché c'erano troppi riferimenti ai suoi film e lui non voleva fare autocitazioni. Che poi, ragazzi, cioè, non è che si faceva delle autocitazioni, faceva la maledetta verità.
Infatti.
E vabbè, c'è Jurassic Park. Poi abbiamo Shining del maestro Stanley Kubrick. Quando i protagonisti rivivono, mi sembra, le loro peggiori paure.
Sì, rivivono le loro peggiori paure tra le mura dell'Overlook Hotel per poi superare una sfida.
Sì. Nightmare on Elm Street, che noi vediamo Freddy Krueger in un momento, e torniamo a Wes Craven di Scream qua, sì, perché è lui il regista.
Beh, poi c'è anche Mechagodzilla.
C'è Chucky, la bambola assassina.
Anche Chucky, sì.
E poi abbiamo King Kong.
Beh, poi c'è un accenno anche a Saturday Night Fever.
Sì.
La scena molto romantica dove i due protagonisti ballano in discoteca.
E poi le altre due citazioni molto interessanti sono i personaggi che sembrano quelli di Guerre Stellari, cattivi.
Sì, è vero.
Hanno i tripodi che sembrano quelli di Incredibili. E i camminatori che sono gli AT-T e Walker.
Sì, sì.
E poi infine abbiamo, ragazzi, qua
inenarrabile,
Gundam. Comunque, ragazzi, ormai sono, ahimè, le 12:50. Siamo in chiusura, io e Sam.
Sì.
Ed è arrivato il momento di salutarci. Purtroppo, perché oggi veramente
saremmo andati avanti a parlare per ore.
Cioè,
ma
ragazzi,
ineluttabilmente.
Probabilmente, magari venerdì prossimo si potrebbe fare Spielberg negli anni 90. Potremmo fare una trilogia Spielbergiana.
Fateci sapere
nei commenti.
No, non siamo in diretta video YouTube. Su YouTube non siamo ancora sbarcati.
Fateci sapere, no, sui commenti su Instagram.
Sui
sotto
commenti
il post,
su Instagram, sì.
Ci trovate, volentieri. Big Bang Effect.
Big Bang Effect, seguiteci e mettete like.
Mettete like, seguiteci e magari commentate appunto dicendo cosa vorreste. Perché credo che anche Sam sia d'accordo con me che portare Spielberg negli anni 90 sarebbe carino. Perché comunque ve l'abbiamo già introdotto, quindi sarebbe già anche... come conclusione.
Sì, una degna conclusione. Tra l'altro vi ricordo che da poco tempo siamo sbarcati su Mixcloud, piattaforma
giusto,
facilissima da scaricare, completamente gratuita, con delle estensioni a pagamento, ma che non sono assolutamente richieste per appunto usarla
per niente, anzi.
Appieno. Potete trovare dei bellissimi DJ set, e tra i DJ set trovate anche il nostro podcast.
Già.
Con tutta la musica integrale e i commenti su di essa che vi trasmettiamo ogni venerdì alle ore 12.
Che purtroppo per questioni dobbiamo tagliare
che
su
purtroppo
Spotify,
per questioni di copyright.
E anche perché se vi lasciamo la parte in cui noi parliamo della canzone non capite niente.
Capite niente.
Comunque, no, vi lascio a questa canzone, ragazzi, dell'album Stay Hungry del 1984.
Stay Hungry, tra l'altro siamo in tema, dobbiamo andare a pranzo.
Bravo. Dei Twisted Sister, che è la colonna sonora
appunto,
di Ready Player
Ready
One.
Player
quando
One.
Combattono.
Quando combattono.
C'è la colonna sonora. Interessante piccolo aneddoto dei Twisted Sister, band che se li vedete ricordano molto i Kiss, o meglio ancora Alice Cooper.
Allora, le parrucche, la parrucca del leader ricorda molto quella degli Europe, vagamente,
sì,
bionda.
Comunque, stiamo parlando del mondo glam metal,
però,
quindi Alice Cooper, i Motley Crue,
sì,
i Guns N' Roses, John Bon Jovi, queste band qua.
Siamo lì.
Nel 2000 e qualcosa si erano riuniti per fare un nuovo album, nel 2004 mi pare. Che è Still Hungry.
Still Hungry. Hanno ancora fame
dopo.
Hanno ancora fame.
Comunque, detto questo, buon ascolto e buon weekend, ragazzi.
We are not gonna take it, Twisted Sister.